così come rimaniamo in Italia, ma spazieremo e viaggeremo insieme ai nostri primi ospiti. Diamo il benvenuto a Valeria Villeggia e Jacopo Barbato degli Indaco. Ciao!
Ciao Ludovica, ciao!
Ciao Ludovica!
Ciao, che bello sentirvi! Insomma, voi sarete occupatissimi perché state preparando il live di presentazione di questo nuovo album. Parliamo un attimo di questo nuovo Due Mondi. Che cosa rappresenta nel lunghissimo e bellissimo percorso degli Indaco?
Una domanda un po' complessa. Cerchiamo di sintetizzarla e diciamo questo, che Indaco ha una storia ovviamente molto lunga, che è stata ripresa e si è fermata a più riprese, appunto. Due Mondi è, diciamo, secondo me, il momento in cui il gruppo in qualche modo riprende proprio le fila in maniera più matura e forse definitiva del proprio percorso degli ultimi anni. Ecco, questo, no? Sai, ogni gruppo nelle varie fasi ha dei processi di maturazione. E forse Due Mondi è il disco che rappresenta la maturità della line-up attuale, intendo dire.
Insomma. Certo, una line-up insomma molto ricca, che vede sempre poi moltissime collaborazioni. Diciamo che è proprio una sorta di laboratorio nomade il vostro, no? Ci sono anche in questo album e nel live di cui parleremo tantissimi ospiti. Però io voglio rimanere un po' anche sul tema, no? Quali sono questi due mondi? Sono forse l'Oriente e l'Occidente in un momento storico, geopolitico, in cui sembrano veramente due entità che non possono incontrarsi più? Voi avete invece una speranza, avete dell'ottimismo in questo senso?
Guarda, Ludovica, Due Mondi, mi piace molto come hai posto la domanda, ti ringrazio. Due Mondi è la polarizzazione, della modernità che sembra portare tutto agli estremi. Noi che siamo musicisti e che viviamo invece una multiculturalità, una multidimensione costantemente, anche proprio per la storia di Indaco e la sua capacità di far intersecare voci e storie diverse, ecco, per noi questa polarizzazione è qualcosa di molto estremo, forse anche negativo, perché crediamo nelle sfumature. E allora Due Mondi è la rappresentazione di una modernità complessa, proprio perché è troppo semplificata.
Certo, assolutamente. Senti, c'è il brano anche su cui avete girato il videoclip, che è dedicato proprio a una divinità che è abbastanza estrema, no? Perché Kali fa parte del pantheon induista, no? Non è assolutamente una figura confortante. Come mai avete scelto proprio lei per dedicarle un brano e un videoclip?
Beh, questo brano l'ha scritto Jacopo, quindi magari te ne parla lui.
Va bene.
Ok, Kali come detto, è una dea assolutamente non confortante, è la dea della distruzione e mi ricorda, in senso ovviamente molto libero e lato, lo spunto deriva dal fatto che io, essendo napoletano, sono cresciuto in una cultura in cui la distruzione e la disgrazia, insomma tutte le avversità, quelle anche più balorde della vita, vengono vissute con una sorta di leggerezza o di pacata accettazione, come in realtà forse dovrebbe essere, no? Quindi vivere queste disgrazie con prive di un'angoscia immobilizzante, capito cosa voglio dire? E io sono cresciuto così, con mia nonna che mi diceva vabbè, mo passa,
tutto passa in fondo.
Esatto, cioè adesso sembra una banalità, ma in realtà questa cosa nella cultura napoletana del sud, forse Italia, è molto forte. Io, quando attraverso qualche momento difficile, per qualsiasi motivo, cerco sempre di ricordarmi di questo aspetto, di questa capacità che, per esempio, mia nonna cercava indirettamente di trasmettermi, cioè quindi di affrontare le cose con naturalezza, anche quelle più insopportabili, se vuoi, no? O pesanti, dolorose.
Infatti posso dire che, nonostante queste tematiche così cupe a tratti, direi che non è affatto un disco oscuro, cupo,
no, anzi, assolutamente,
di raggi di luce.
Sì, c'è anche qualche angolo buio nel disco e io di questo sono contento, perché il lato oscuro va sempre in qualche modo portato, no, allo scoperto, no? Metterlo sotto il tappeto,
certo,
non mi è mai piaciuto, insomma, certo, né musicalmente né umanamente, come dire.
Certo, certo, insomma è anche compito dell'arte a volte mostrare sia la luce che l'ombra dell'esistenza, no? Della nostra contemporaneità. E, ragazzi, voi appunto il 27 gennaio sarete all'Auditorium Parco della Musica di Roma per presentare questo lavoro, ma sarà una serata molto particolare perché non ci saranno solo Indaco sul palco, ci saranno tantissimi ospiti. Ci volete un po' raccontare cosa accadrà e poi ci ascoltiamo un brano?
Assolutamente, guarda, innanzitutto è un concerto doppio, perché ci siamo noi nella prima parte che presentiamo il nostro album e nella seconda parte ci sono invece Yo-Yo Mundi,
grandissimi,
che dal Piemonte, che tornano a Roma dopo 10 anni di assenza, e quindi siamo molto contenti di ospitarli in questo concerto doppio. Ma anche noi abbiamo portato poi una serie di ospiti, abbiamo Militantà degli Astanzi Frontali, e poi abbiamo le Rakuvo, che sono delle danzatrici che hanno danzato con noi, coreografato il brano Kali di cui parlavamo prima, e poi insomma c'è tutta la presentazione del nuovo disco, che ovviamente è sempre un momento emozionante perché stai portando per la prima volta fuori brani su cui hai lavorato per più di un anno, e quindi siamo tutti in trepidazione.
Certo, certo, beh, ma sarà sicuramente una bellissima serata. Senti, volevo chiederti un'altra cosa, però nel disco ci sono anche altri ospiti, tra cui il grandissimo Enzo Gragnaniello, che salutiamo, insomma, se fosse all'ascolto, sappiamo che negli ultimi tempi, insomma, non è stato benissimo. Ci volete raccontare come avete costruito questi brani assieme a questi ospiti? Avete suonato insieme o gli avete mandato le tracce come si fa adesso? Come è andata avanti la fase creativa?
Guarda, rispetto ai due brani, alle due guest, no, che sono Gragnaniello e Galato, ne sono venute fuori i brani in modi diversi. Gragnaniello è stato coinvolto dopo una riunione, perché stavamo, come dire, ascoltando le idee che c'erano. Io avevo questo brano scritto in napoletano, abbozzato ovviamente, e Mario Pio Mancini, che
salutiamo ovviamente anche lui.
Mario, la prima cosa che mi fa: questo lo deve cantare Gragnaniello, questo lo deve cantare. Allora, abbiamo cominciato insomma a valutare questa ipotesi. In realtà gli abbiamo mandato un paio di brani a Gragnaniello e lui ha scelto questo perché gli piaceva, letteralmente diceva: ah, questo pezzo mi piace proprio, è bello, allora facciamo. È andata proprio così, proprio gli fai ascoltare il brano, gli piace e decide di cantarlo,
insomma. Beh, questa è una bellissima cosa, è proprio l'essenza poi delle collaborazioni, no? senza sovrastrutture.
Mentre gli altri forse invece sono stati proprio una collaborazione anche a livello compositivo, è quello di Graziano Galatone, che anche salutiamo, che è una grande voce pugliese, malgrado sia poi conosciuto al grande pubblico come
voce di
Febo, del cast di Notre Dame, o il cast originale di Notre Dame di Parigi. Tra l'altro hanno appena finito, sono andati a vederli, stupendi, hanno finito la tournée dopo 20 anni. Con Costante, che ha salutato alla fine, è stato bellissimo. Lui invece ha scritto, vi dicevo, Graziano Galatone, questo brano che ci è piaciuto tantissimo, era nelle nostre corde, quindi abbiamo deciso di arrangiarlo insieme.
Sì, ma guarda, volevo dire, se c'è un minuto,
certo.
Graziano è stata proprio ancora più curiosa, perché io con Graziano, che fai conto, nel 2001 Graziano faceva parte di un gruppo che si chiamava al tempo Asus 4 e vincemmo Enzimi, non so se ti ricordi Enzimi.
Mi ricordo benissimo, sì, una bellissima, un bellissimo contest.
Sì, assolutamente, cioè vincemmo, non era una gara, però arrivammo tra i finalisti, quindi ci facevamo l'esibizione, eccetera. E Graziano faceva parte di questo gruppo. All'epoca io con lui facevo un po' di world music, sia in questo gruppo che in un progetto suo dove lui scriveva canzoni, quindi quando abbiamo poi raccolto un po' sto materiale di Indaco, io per salutarlo l'ho chiamato, ho detto: oh Gra, sai che stiamo scrivendo un'altra volta un po' di world music, come stai, come non stai? E lui mi fa subito: io ho un pezzo bellissimo, grazie, mi ha mandato questo pezzo, effettivamente era bellissimo, cioè io me ne sono innamorato subito e gli ho proposto: Gra, facciamolo con Indaco,
certo.
Cioè, fai lo special guest, naturalmente va arrangiato secondo, come dire, le strade stilistiche di Indaco, e ci viene a fare questa questa bella ospitata nel disco. E così è stato effettivamente, perché poi il brano è scritto da lui, quindi diciamo la produzione e l'arrangiamento è farina del nostro sacco. Per il resto
sarà il nostro prossimo singolo.
Sì, sarà il nostro prossimo singolo, perché insomma vale la pena, un brano molto toccante, poi parla dell'incontro di questo personaggio con la morte, cioè è una roba molto,
certo,
molto toccante, insomma.
Certo, questo. Certo. Senti, mi hai tirato la volata per un'altra domanda, perché tu appunto hai parlato con questo tuo collega dicendo: sai, sto di nuovo facendo un po' di world music, perché in questo periodo c'è come l'idea che la world music sia qualcosa degli anni 90, no? È un po' che sì, non va più di moda, fra virgolette, ma invece voi come la vedete? C'è ancora spazio per questo tipo di... che poi non è un genere, no? È anche una fusione tra generi, un tipo di ricerca che secondo me vale ancora moltissimo la pena di portare avanti, ma voi come la vedete?
Guarda, io personalmente la world music la ritengo comunque da un certo punto di vista immortale, perché sai, fondendo, se il presupposto è la fusione della cultura, è difficile percepirne la reale attualità. Non so come dire, no? Cioè, c'è, può essere sempre un momento in cui in qualche modo qualche sonorità, che ne so, medio orientale, si fonde con il rock. Nella fusione in generale...
cioè senza tempo.
Sì, secondo me è senza tempo. Ovviamente il modo in cui la produci, i suoni che usi, eccetera, eccetera, e anche le composizioni in qualche modo devono stare al proprio tempo. Cioè devono essere aggiornate. Però c'è da dire una cosa, la world music non si ascolta come prima. Prima era molto molto diffusa. Cioè,
certo.
Le persone, i ragazzi ascoltavano tra le varie cose anche la world music. E adesso no, cioè, adesso si sentono delle cose che bisognerebbe farne un'altra trasmissione sopra. Parlo dei ragazzi.
Sì.
Un po' per me preoccupanti, ma è una mia visione, insomma, ecco, voglio dire.
E posso dire la mia?
Ma
anche.
Certo, vai.
Secondo me, sai, anche l'ascolto di questi ultimi anni è fatto da tante nicchie. Gli ascoltatori si dividono in tante nicchie. E non so più il mainstream di fatto cosa sia, diventa qualcosa di sempre molto mutevole, e sotto un nostro video mi ricordo ci fu un commento di qualche tempo fa e disse: questa è una meravigliosa nicchia musicale, forse è vero, è diventato questo e continuerà ad esserlo, però l'indaco ha una storia di 30 anni, quindi nicchia oppure no, si va avanti e noi questo meraviglioso mondo non lo vogliamo far estinguere.
Questo mi sembra più che giusto, ma poi tra l'altro sia tu Valeria che Jacopo, insomma, siete giovani, quindi siete già comunque la dimostrazione che si può suonare world music, si può comporre, si possono creare delle cose bellissime ancora adesso, ecco, non è detto per forza che sia una roba legata alla generazione di quelli come me o addirittura di quelli prima. Ragazzi, allora, dopo il concerto dell'Auditorium ci saranno altre date? Avete già degli appuntamenti? Diteci un po'.
Sì,
abbiamo una serie di date già fissate. Dunque, allora, a marzo siamo al Boogie, che è un locale che sta facendo un bellissimo lavoro sul live.
Sì, 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 assolutamente, a Roma, sì.
Sì. Poi saremo dunque sicuramente Alexanderplatz
a maggio, 7 maggio.
E poi stiamo aspettando notizie su Villa Ada.
Sì, vabbè, però non è il caso di parlarne ancora.
Dici ancora gennaio?
Sì,
dai, va bene, troppo in là.
Vabbè, incrociamo le dita, insomma. Quello di Lada è un palco bellissimo e quindi lo avete anche già calcato varie volte, insomma per voi non è una novità, e speriamo più che altro che l'estate romana sia piena di appuntamenti e piena di spazi per tutti i generi di musica, ecco, questo mi sento di dire, augurandovi ovviamente tutto il meglio. Allora, io vi ringrazio e...
Grazie.
Adesso ci ascolteremo i due brani, però vi libero così potete continuare il vostro lavoro per la preparazione di questo bellissimo concerto il prossimo 27 gennaio all'Auditorium, Parco della Musica di Roma. Grazie a Valeria Villeggia e grazie a Jacopo Barbato. A prestissimo!
Grazie,
ciao Luca. Ciao. Sì, insomma, veramente bisogna difendere queste meravigliose nicchie, chiamiamole così, se vogliamo. Io adesso vi faccio ascoltare il primo brano di cui abbiamo parlato, che è anche il primo videoclip di Indaco, tratto da quest'album Due Mondi, edito da Alpha Music. Kali.
Thank you.
Questa era Kali da Due Mondi, nuovo album degli Indaco, che come vi dicevamo assieme a Valeria Villeggia, voce e arpa, ecco, non ho detto gli strumenti, va bene, e Jacopo Barbato alle chitarre, poi appunto c'è tutta la band, giustamente Mario Pio Mancini e tutti gli altri componenti saranno sul palco dell'Auditorium Parco della Musica il prossimo 27 gennaio, prendete nota perché sarà veramente un bellissimo concerto, sarà anche un doppio concerto perché con loro ci saranno anche gli Yo-Yo Mundi, vecchia conoscenza mia e di Radio Città Aperta, ma noi adesso ascoltiamoci un altro brano da Due Mondi, come dicevamo il brano che vede come guest Enzo Gragnaniello e anche il percussionista Arnaldo Vacca, il brano si chiama Sente e Tace.
Arrangia, trova luce.